Benvenuti a questa nuova puntata di
Sand News, il vostro podcast della domenica.
E sigla! E siamo sempre noi, sempre si fa per dire, perché oggi ce n'è uno in meno.
È venuto a mancare Ayub.
RIP.
Ciao Crème Noisette, è stato un piacere lavorare con te. Ayub insegna agli angeli a studiare a Padova.
Beh, siamo noi, Elena.
Ciao.
Chiara.
Eila.
Io, ciao. E con noi però, al posto di Ayub, l'abbiamo subito sostituito, c'è Fabian.
Ciao.
Chi è Fabian? Cosa fa? Perché è qua con noi?
Premetterei che è già molto più simpatico di Ayub.
Sì.
Scusa Ayub, ciao, mi dispiace.
Ma tanto non ti può sentire perché...
è nell'aldilà. Cioè... Però il nostro podcast viene trasmesso anche nell'aldilà.
Soprattutto nell'aldilà, non so.
Sulla frequenza 666?
666.
Su Radio Maria, che comunica anche coi morti perché prende dappertutto. Ciao Radio Maria.
Ciao. Fabian è qua con noi oggi.
Perché, vi chiederete voi? Non solo per sostituire Ayub, ma è nostro ospite. Nostro ospite in quanto il creatore di Cazzo Magazine, ragazzi. Grande nome per un grande magazine. Vuoi parlarci del tuo progetto, Fabian?
Diciamo di sì.
Beh, innanzitutto
dici, siamo qua.
Magari innanzitutto fallo presentare, dici chi sei, da dove
sì,
vieni,
esatto.
Perché sei qua.
Tipo facciamo tipo i provini, quelli del Grande Fratello. Ciao, presentati.
Nome.
Ciao, buongiorno, sono Fabian.
Il tuo tallone da killer?
Non ne ha, per questo l'abbiamo scelto.
Subito alle domande difficili.
Sì, diciamo che sono studente della facoltà di design qua a Bolzano e ho fatto questo magazine a dicembre 2018.
Tra l'altro il magazine e il podcast sono più o meno, hanno la stessa età. Il primo Cazzo Magazine è uscito a metà dicembre, giusto?
Esatto.
E noi siamo usciti tipo la settimana dopo, quindi siamo un po'...
Quindi andremo alle elementari assieme, mi stai dicendo questo?
Probabilmente.
Ottimo.
Se i poteri forti lo vorranno, sì.
Ciao poteri forti.
Magari nella stessa classe, visto che ci siamo, possiamo chiedere al preside in caso.
Sì, dai.
Facci questa grazia.
A parte gli scherzi, Cazzo Magazine appunto è un progetto che nasce all'interno dell'università, giusto?
Diciamo di sì, voglio dire, nasce nell'università per il fatto che faccio parte di un'università, però l'università non ha avuto niente a che fare, tipo non è stato un progetto per l'università, è stato tutto individuale, diciamo.
Ok, quindi è un tuo progetto.
Il progetto finale, sì. È iniziato come un progetto in gruppo con altre tre amiche.
Ok.
Praticamente ci eravamo chiamati Figa.
Lol.
Anche grande nome in realtà.
Lì semplicemente per il fatto che le nostre iniziali formavano il nome Figa: Fabian, Irene, Greta e Aline. Poi eravamo solo in tre dopo un po'. Avevamo sempre in mente di fare un magazine, così per dire le nostre cose. Solo che avevamo continuato a posticipare tutto. E a un certo punto, dieci giorni prima della pubblicazione, hanno voluto posticipare di nuovo. E a me mi è dispiaciuto doverlo di nuovo posticipare, perciò ho detto ok, no, faccio il mio e l'ho chiamato Cazzo.
Che è una grande idea altrettanto, Cazzo
sì.
Magazine.
Anche perché Cazzo Magazine sarebbe anche una cosa per dire fallo, cioè fai questa cosa qua.
Tra l'altro
esatto.
Fallo vuol dire
cioè, che è geniale, è geniale. Io quando ho letto la presentazione, perché abbiamo
fallo,
letto i
cazzo.
Vari...
Esatto.
È geniale come presentazione. E secondo me comunque questa cosa qua del fatto di dire ok, va bene, sono anche rimasto da solo, ma io questa è la mia idea, questo è il mio progetto, io lo voglio fare lo stesso e lo faccio, secondo me è una cosa veramente bella e figa. E soprattutto in questi tempi non c'è tantissima gente che ha voglia di fare così, cioè c'è poca gente che dice dai mi butto su un'idea e la faccio fino in fondo, quindi complimenti.
No, sì, è vero.
Grazie. Infatti il discorso che fai appunto all'inizio del primo magazine nell'intro
potremmo chiamarla,
e se una persona ha un'idea per una qualche cosa di artistico, nel senso qualsiasi tipo di idea, non ha senso posticipare, perché cioè nel senso non sai mai chi sarà il te stesso futuro, quindi non sai mai se il te stesso futuro avrà il tempo, la voglia e la possibilità di fare quella cosa, quindi falla adesso, cazzo.
Quindi messaggio alle nuove, ai nuovi ascoltatori, anche ai vecchi, a tutti: fallo cazzo. Ma soprattutto cazzo magazine, possiamo definirlo come un magazine anti-procrastinazione, incita la gente a fare, a produrre, a fare quello in cui crede. A noi questo messaggio è piaciuto tantissimo, per questo siamo molto contenti di avere Fabian con noi. Allora, parliamo un attimo degli aspetti più, diciamo, classici. Allora, innanzitutto la mia prima domanda è: perché un magazine? Cioè, come mai un magazine proprio? Il cartaceo, perché poi è anche bella la scelta della carta e tutto. Questo mi incuriosisce molto.
Non so, l'idea del magazine era perché era un modo più facile, più concreto per mandare idee o dire la nostra propria opinione, che appunto era tutto nato con me e queste mie amiche, che vorrei fare un shout out ad Aline e Greta.
Ciao amiche.
Ciao, ciao ragazze.
Sì, praticamente è il media molto facile da creare. Abbiamo poi le officine da noi università che ci danno la possibilità di poter stampare così.
Grazie Lub per il cazzo magazine qua, interprete doppio giochismo Ale. Però è vero, grazie Lub, che sarebbe Libera Università di Bolzano, Porcellini, so che avete pensato ad altro. Effettivamente il magazine è una di è un po' come il vinile, è una di quelle cose che è bello che ci siano ancora. Però è molto old fashioned e non il drink, cioè è molto bello.
Secondo me ti dà quell'area un po' più interessante, cioè nel senso, se io passo per strada e mi trovo uno là che tipo si legge sto giornale qua, cioè secondo me è una cosa molto interessante.
Sei un po' poserina, però
sei
sì.
Un po' poserina, ma è giusto che sia così. Poi alla fine cioè, sì, ma chi se ne frega, ma cioè ma no. Siate hipster, ma fatelo, ma vai, grandi.
Ma dai, no. Fallo, ma dai, cazzo.
Che poi inizia uno e poi queste cose qua si possono anche comunque distribuire, esatto, anche ad altre persone. Guarda, vedi, cioè,
è l'imitazione.
È così è che funziona.
Per esempio, io ho messo su Instagram una storia con l'immagine di Cazzo Magazine, perché lo stavo leggendo in treno. E un sacco di gente mi ha detto: ah, che figata, super particolare il titolo. Cioè, effettivamente anche il... Vero? Presa bene, eh? Anche il cartaceo è una cosa che si fa notare, che fa parlare di sé. E quindi anche... Perché, obiettivamente, un web magazine probabilmente non se lo sarebbe cagato nessuno, paradossalmente. Cioè, nel senso,
molto
è una cosa... molto meno interessante, molto meno particolare. Invece l'idea di un cartaceo è proprio bella. E poi il mezzo podcast non consente di farlo vedere, ma è bellissimo, cioè... That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Si vede che studi design, nel senso...
Sì, no, è proprio bella anche tutta la parte, cioè, grafica, ma anche la carta, cioè... A me piace un sacco, io devo dire che sono un sacco fan, devo dire mi piace proprio tanto.
Sì, che logicamente tutto questo lo faccio anche un po' come esercizio di grafica per imparare anche a capire un po' il marketing dietro, come vendere questo prodotto anche con Instagram e tutto, che all'inizio non pensavo fosse così difficile, diciamo.
Lo sappiamo.
Ti capiamo. Sappiamo perfettamente che non è così immediato, insomma, soprattutto, esatto, quando non... Parlo personalmente, sono una... C'è un po' che mi sta guardando.
No,
perché io con i social sono un po' messa male, nel senso che non capisco bene come funzionano e ogni tanto ho le mie pecche. Ok, ammetto questa cosa qua e devo dire che anche con l'inizio del podcast è stata dura, diciamo, star dietro a un social.
Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il milione di follower. No, raga, non è vero.
Ci siamo arrivati.
Comunque, e altra mia domanda è: come è strutturato per i nostri ascoltatori che magari questo cazzo magazine non l'hanno ancora mai visto, ma verranno presto a trovarti per acquistarne una copia. Come è fatto? Qual è l'idea dietro? Qual è il concept? Se ce lo vuoi un po' raccontare.
Sì, alla base sta proprio il fatto delle creazioni di altre persone che vogliono creare qualcosa, che vogliono fare la propria arte, collage, foto, illustrazioni, che vogliono parlare di un topic con articoli, poesie. E questo magazine dovrebbe essere un po' questo tool che aiuta le persone a mostrare questo proprio talento a un po' di gente, che magari lo puoi postare su Instagram o sui social, ma non sarà così visto come magari...
E non ha neanche lo stesso peso, tra virgolette, cioè nel senso tu puoi postare sul tuo profilo la tua arte, però nel senso fai un salto quando poi viene pubblicato, tra virgolette, cioè...
Acquista serietà proprio.
Sì, acquista serietà e sì.
Diciamo vedere la propria cosa stampata al vivo è tutta un'altra cosa che vedere esatto. Digitale o...
Ma perché siamo talmente abituati anche noi a fruire di informazioni digitali che poi le scartiamo automaticamente, invece paradossalmente a me il letto su carta rimane molto, ma molto, molto di più.
Ma anche meno stancante, secondo me.
Sì.
Cioè, tipo...
Vabbè, ma quella è anche tutta una questione di... Cioè, lo schermo, le luci che stancano gli occhi.
Beh, ok, però comunque è una cosa in più. Cioè, nel senso, sinceramente, sì, certo. So, tipo, anche gente che si mette, che ne so, a leggere anche articoli. Ma anch'io, ad esempio, quando metto a leggere articoli sul computer la sera, cioè, dopo un po' dico, madonna santa, cioè, veramente mi si chiudono quasi gli occhi, non solo dalla stanchezza, ma anche, tipo, dallo schermo, tutte queste cose qua. Però, sai, avere il giornale davanti con tutta la presentazione, le file, leggi da qua a qua, così, cioè, boh, secondo me, poi anche senza tutte quelle pubblicità del cazzo, scusatemi, veramente io... No, ogni volta mi trovo sempre pubblicità da chiudere, quelli chiude quello, chiude quell'altro, cioè dopo un po' mi...
Salutiamo i nostri sponsor, continuate.
Grande
venite
sponsor.
Da noi, non vediamo l'ora di fare pubblicità, no scherzo.
Pokerino?
Pokerino facile, con poker tutto fare. Oggi niente, che non esiste, polemico, spero, se no dateci i soldi, poker tutto fare. Comunque, secondo me la figata in più del magazine, proprio dell'idea del magazine, è che a me dà quel senso di momento per me, è come il caffè la mattina, non so come
esatto.
Dire. Cioè è proprio quasi una cosa che ti riservi per te, cioè tu stai lì col tuo giornale, hai il tuo momento in cui ti informi, però in una maniera diversa e comunque soprattutto rispetto a internet, cazzo magazine ha un taglio, nel senso che è tematico, no? La prima puntata, cioè sono usciti due magazine, giusto?
Sì.
Ok, il primo...
Non aveva veramente un tema, un po' il tema era il fallo cazzo. E
sì, c'è questo fil rouge.
Sì, che però lo stesso all'interno poi ci sono tante tematiche diverse, però era un po' anche perché era il primo. La seconda ho iniziato a mettere un tema, per esempio questo secondo era nazionalismo e di come sta cambiando la politica nel mondo. In questo modo tanti creatori potevano parlare di questo tema in molti modi diversi, veramente c'è cioè da delle storie quasi, a delle foto, a delle illustrazioni, a poesie, che è... c'è un po' di tutto.
A me ha spiazzato che nel secondo magazine tu, non so chi ha fatto quella foto, ma tu sei riuscito a mettere la foto del signore in Piazza Erbe che fa il saluto nazista.
Che noi anche abbiamo salutato.
Che noi eravamo lì, tra l'altro, prima di conoscerci. Cosa? Noi eravamo lì, esatto.
Esatto, noi eravamo lì in quel momento là.
Per
proprio.
I nostri ascoltatori la racconto molto in breve, ma ne abbiamo già parlato, mi sa, in una puntata.
Sì, quella sul fascismo.
Ah, quella sul fascismo, giustamente.
Ah, il fascismo, sì, ok. Dimmi.
Quella grande puntata.
Era più sull'antifascismo comunque,
esatto, però
non sul fascismo.
Di conseguenza,
ma vabbè.
Gli opposti si attraggono.
Ci piacciono tutti e due, anzi no.
Per par condicio siamo quasi in campagna
elettorale.
Gli europei sono fra pochissimo, ragazzi. Comunque, tornando alla narrazione, la storia è che una sera in Piazza Erbe c'era, che è questa piazza di Bolzano, ritrovo di studenti, eccetera, eccetera, ragazzi. C'era il pub crawl organizzato dall'università, quindi c'era un sacco di gente a far festa, relativamente casino, ma era tipo, erano le 10 di sera e c'era un ragazzo col megafono, cioè, che parlava incitando, ma nulla di fastidiosissimo, a mio avviso. Non era di questo stesso avviso uno dei condomini che abitano in questa piazza, cioè, che hanno la casa in Piazza Erbe, che dopo aver sventolato la bandiera dell'Austria ha aperto la finestra e ha iniziato a fare i gesti del baffetto da Hitler e ad alzare la mano in segno di saluto fascista. A noi tutti ha mega traumatizzato. La cosa bella è stata che è partito un coro di bella ciao.
Wow, ok, questo non lo sapevo.
Sì. Non lo sapevi?
No, non me
dopo l'ha raccontato. Dopo è partito questo coro, ma è stato molto emozionante.
È stato un momento di unione incredibile. Esatto. Tutti che gli cantavano bella ciao in faccia, bellissimo. E questa cosa, cioè il fatto che ci fosse la foto e la storia dietro mi ha proprio, non lo so, è stato proprio figo vederlo in un magazine.
Mi ha riportato là più che altro, cioè mi ha riportato a quel giorno. Ho detto, sì. Pensavo di quella cosa, di averla vista solamente lì, in quel momento là. Non pensavo di rivedermela sul cazzo magazine, cioè ovvio.
A proposito di antifascismo e antinazismo, il cazzo magazine è memoria storica. Cioè il fatto che rimanga su un magazine questa cosa qua, e che non sia semplicemente sì. una cosa detta o buttata lì, è una cosa importante. Cioè nella piccolezza che è un articolo su un magazine universitario, c'è la grandezza di tutto questo gesto. Sì. Dopo questa, applausi scroscianti, me ne vado, ciao.
Brava, ciao. Una cosa che ho notato, che appunto, nel senso, primo magazine l'hai fatto principalmente tu, e nel secondo ci sono, cioè, un po' di contributi esterni, e questa cosa si nota anche nel cambio di lingua, nel senso, cioè ad esempio il primo è principalmente, cioè, al 90% in inglese, mentre il secondo è più in italiano con alcuni pezzi in inglese.
No, mi sa che è praticamente tutto in italiano.
Sì, forse solo l'intro è in inglese. Forse solo l'intro è in inglese. Quindi c'è questo anche cambio di, tra virgolette, stile. Cioè, nel senso, è dettato più che altro anche dai contributi esterni che ricevi, immagino.
Esatto,
nel senso, non
sì.
è che...
I contenuti me li hanno mandato praticamente tutti italiani, perciò scrivono in italiano. Io i contenuti che avevo scritto per il primo magazine li avevo scritto soprattutto in inglese, per avere un target un po' più ampio anche dei tedeschi dell'università. Diciamo, non vorrei dargli un taglio solamente italiano, perciò mi piacerebbe un sacco se ci saranno anche persone tedesche che manderanno contenuti da poter pubblicare.
Sicuro non dopo l'ascolto di questo podcast.
Non è vero, invece, ai. Amici tedeschi, che sappiamo che lo sapete l'italiano, siamo noi italiani che non sappiamo il tedesco, per favore inviate...
Fatelo cazzo!
Oh. Fallo cazzo, inviate questi contributi in tedesco a Fabian, che è molto interessato. E in realtà mi piace un sacco che sia in più lingue, cioè io lo apprezzo, perché vuol dire non focalizzarsi su un target, ma appunto legato all'università trilingue, perché Bolzano, per chi non lo sapesse, è un'università trilingue. Cioè l'idea di tenere tutte le porte aperte, e appunto il fatto che tu stesso abbia detto, cioè a me non importa che sia una lingua piuttosto che un'altra, eccetera eccetera, secondo me è anche un buon segnale per il trilinguismo in Alto Adige. E basta, continuo a fare sviolinate, ragazzi.
Sì,
ma veramente
oggi sì, basta, fermatela.
Dopo questi meravigliosi violini, continuiamo con l'intervista, e a questo punto ti chiederei, sono usciti due numeri del Cazzo Magazine, qual è il focus e il titolo del terzo numero?
Allora, il prossimo numero, perciò il terzo, che dovrebbe uscire attorno a fine maggio, inizio giugno, volevo parlare del tema sulla tecnologia e di come sta cambiando la nostra vita, o almeno come ha già cambiato tutte le nostre vite.
È un argomento di cui bisogna discutere adesso, perché si vedano dei riscontri poi in futuro. Cioè, se vogliamo che le cose cambino, bisogna agire adesso. Sono dei temi importanti di cui discutere.
Direi che technology is changing us è un dato di fatto, cioè è un titolo azzeccatissimo, e soprattutto dà un sacco di spunti di riflessione, secondo me.
Anche perché si può dire che, diciamo, noi ragazzi della nostra generazione siamo molto attaccati, insomma, alla tecnologia. E riferendo soprattutto a generazioni, volevo parlarvi a proposito di varie generazioni che esistono, perché non esiste solo la generazione X, ma esiste anche la Y e la Z.
Madonna.
Sì.
E poi sono
sì.
finite le incognite, però.
Poi basta,
cioè,
non ci sono più incognite.
Iniziamo con la T, però la T.
La Teta.
La Beta.
La Beta.
L'alfa, omega, sì, tutte quelle
dici
cose
che
là.
Sono troppo da gaming quelle. Non
ma non sono,
sono
secondo me quelle sono più nomi di variabili che di incognite.
Mamma vabbè. Mia, ma quanto
date una laurea a quest'uomo.
Ingegnere, subito. Parlando di infatto di generazione, non so se lo sapete, ma noi ad esempio siamo la generazione Y, cioè i millennials. Infatti, i millennials sono tutti coloro nati tra il 1981 e il 1995.
Quindi Chiara è a pelo dentro.
E Fabian
no, raga.
Sì, sì.
Fabian, scusami, di che anno sei?
Fai il numero, scrivi il numero su questo foglio.
Io non lo dico. Vabbè, perché me l'avevi già
96.
Detto.
96.
98. Cosa?
E niente, ragazzi. Sì. Lui è del 98 e ha fatto un magazine. Voi che cazzo avete fatto?
La vostra vita in merda.
Bruh.
E... Vabbè, niente, noi siamo, insomma, siamo la generazione Y e siamo coloro che vengono definiti multitasking, nel senso che, non so se anche voi fate questa cosa qui, ma noi mentre guardiamo la televisione, ad esempio, scrolliamo, che ne so, la home di Facebook, o andiamo su Instagram, o chattiamo con i nostri amichetti su WhatsApp, che bello. E ogni generazione, tra cui anche la X, che sono quelli... tra il 1961 1980 ho studiato, e generazione Z, che sono compresi tra il 96 e il 2010.
Mi raccomando, ragazzi, che poi ve li chiede l'interrogazione,
no,
Chiara,
io li ho studiati,
questi.
Li dico, scusami, cioè è giusto così.
Ricordatevi le date, che poi vengono fuori al testa crocette che c'è a fine mese, eh?
No,
io che... vi ho avvertito.
Che ogni, comunque, ogni generazione c'ha comunque un'idea differente di tecnologia.
Più che altro un approccio, oserei dire.
Anche approccio, anche ad esempio, che ne so, dal 61 all'80, loro ad esempio stanno molto di più su Facebook. Ci sono proprio ricerche che vedono che ad esempio loro usano un sacco Facebook e Twitter. Invece noi siamo più da Instagram, Facebook. Invece quelli della generazione Z, cioè dal 96 al 2010, insomma, loro invece usano di più social tipo Musical.ly, non so se conoscete.
TikTok,
sì, sì. Esatto.
TikTok.
Anche
on
perché
the clock, get the party, don't stop. No. Ciao, oh, Kesha.
Oh, oh, oh. Copyright claim.
Sì, esatto.
Ciao, copyright.
Loro usano più questi social, diciamo, molto veloci, per il fatto che la loro attenzione, a quanto pare il tempo di attenzione, si è ridotto a 8 secondi. Ci sono proprio studi che hanno rilevato questa cosa qui. Anche se loro approccio alla tecnologia è molto più veloce, nel senso che loro proprio sono nati già in cui c'era, già nel momento in cui c'erano social, tutte queste cose qua, il loro tempo di attenzione si è ridotto notevolmente.
Ma chiediamolo a Fabian. Fabian, qual è il tuo tempo di attenzione? No, scherzo.
Cosa?
Bravissimo, lol. Fabian, bravissimo. E, beh, sì, cioè, secondo me questo... Cioè, al di là di chi usa più Instagram e Facebook, che sono dati che lasciano il tempo che trovano, secondo me è interessante proprio l'approccio, perché appunto, cioè, noi che siamo...
È stato praticamente... Sì, mi è praticamente dissato alla grande.
Non volevo.
I miei dati erano bellissimi.
No, nel senso, il senso era di... Allora, parto da un po' più vicino. Comunque, secondo me il dato interessante è proprio l'approccio, nel senso che io vedo il modo in cui i miei genitori usano internet, il modo in cui io uso internet e il modo in cui mio fratello, che è un coetaneo di Fabian e si chiama Fabio,
wow.
Oh my god,
Illuminati confirmed, usa la tecnologia, sono degli approcci completamente diversi. E mentre la quantità tra le generazioni è la stessa, diciamo, la qualità e anche il modo di interfacciarsi alla realtà è diverso. Cioè, nel senso che molto spesso, cioè, noi paradossalmente la viviamo quasi, almeno a me sembra, con quasi meno consapevolezza. Cioè, noi siamo siamo cresciuti quando questo mezzo non c'era ancora. Parlo soprattutto dei social, ma non solo. Invece, siccome siamo entrati nelle varie piattaforme, nel World Wide Web, quando ha fatto l'esplosione, molto giovani, a tante cose non abbiamo dato peso. Invece, paradossalmente, secondo me, le nuove generazioni non faranno i nostri errori. Cioè, spero niente, non troppe dick pic, spero.
Secondo me, invece, è proprio il discorso contrario, nel senso... Noi che, tra virgolette, siamo cresciuti con l'incremento della velocità di internet, che è coinciso con tutta una serie di servizi, Netlog, MSN, tutte le varie piattaforme diverse, abbiamo avuto il tempo e la possibilità di sbagliare perché il pubblico di queste piattaforme era molto ridotto, cioè eravamo noi, nel senso,
sì,
non c'era
sì,
tutto
sì.
il mondo che ti guardava, mentre adesso se un ragazzino posta su TikTok il video dove, non lo so,
fa una cazzata,
dopo un giorno il video è meme. Ed è visto da tutto il mondo.
Ma sapete anche perché? Per il fatto che si è passato da una comunicazione informativa a una comunicazione intrattenitiva. Nel senso che prima, ad esempio, anche internet soprattutto era usato per informarsi. Come ad esempio la nascita anche delle tecnologie, delle nuove tecnologie tipo televisione, queste cose qua.
Sì.
Cioè prima tutto era informazione. Adesso con nascita dei social è diventato anche tutto un po' intrattenimento. E anche questa cosa qua, secondo me, è una cosa che può cambiare anche il modo di utilizzare la tecnologia in maniera differente. Però c'è da dire una cosa, che noi, essendo nati proprio
a cavallo,
noi abbiamo più filtri. Come parlando tipo fake news, di queste cose qua, noi, ad esempio, io rispetto a mio padre, so quando una cosa è fake news e so quando una cosa non lo è. Mio padre, che non è nato in questa generazione qua e quindi lui ha tutto un altro modo, insomma, di concepire la tecnologia, per lui questa cosa qua è differente, cioè lui trova molto più difficoltà. E mio padre, cioè...
Sì, ciao Roberto, nel
esatto,
senso.
Ciao Roberto.
Sì, forse il fatto di essere la generazione in mezzo in realtà ci ha dato molto più... molta più possibilità di...
Proprio per questo dobbiamo essere noi quelli che dobbiamo essere più consapevoli e istruire le nuove generazioni a rendersi consapevoli di come funziona il web e di come ha cambiato totalmente il nostro stile di vita, perché veramente loro ne sono troppo abituati, loro non conoscono un'altra vita senza internet, e questo in certi modi potrebbe creare delle situazioni molto più positive, però d'altro canto...
E qua esce fuori la mia insegnante del futuro, probabilmente, forse tra 3 anni lo diventerò, vedremo. Comunque no, volevo parlare a proposito dell'educazione alla tecnologia, nel senso che anche a scuola è super importante riuscire a trovare un collegamento tra educazione e tecnologia, anche per il fatto che ormai la nostra vita va a pari passo con, diciamo, la vita online. E questo è importante, come diceva anche Fabian, riuscire a educare le generazioni future a utilizzare i nostri
strumenti,
questi strumenti, insomma, nella maniera più giusta possibile, insomma. E quindi viva la vita on life.
A proposito dei video dei TikTok che fanno i ragazzetti con le robe stupide sopra e così, questi contenuti rimarranno sulla rete per sempre. Cioè non c'è un modo di cancellarli, non c'è un modo di... staranno là per sempre, cioè ciao ragazzi, siete fottuti per il resto della vostra vita. Questo...
non è vero.
No, non è vero, la gente si dimentica, basta che arrivi il prossimo video stupido. Questo è un discorso che dal punto di vista della privacy, diciamo, come noi ci poniamo online, come online di per sé non abbiamo quei filtri che abbiamo nella vita normale, nel senso... Io mi immagino che nessuno di voi vada da uno sconosciuto per strada e gli dica: ehi, ciao, lo sai che stamattina ho mangiato la brioche allo hacker e ho bevuto il cappuccino? Cioè, non lo fai, però su Instagram lo posti.
Non ci pensiamo due volte a cosa postiamo su Instagram. E anche là le storie sono archiviate.
Esatto, cioè 24 ore si fa per dire, cioè nel senso rimangeranno per sempre sui server di Instagram. Però...
aia.
Cioè nel senso, appunto, qual è l'immagine?
Sì.
Più che l'immagine, sei sicuro di voler far vedere questo al mondo intero di te?
Secondo me più che questo, perché oramai secondo me la dimensione del... cioè la sottile linea tra vita privata e social in molti casi è irrecuperabile. Cioè, io non sono una di quelle che posta tutti i giorni, però posto abbastanza.
Ma in che posto?
in che posto? In questo posto, qui in questo momento.
Okay.
Però penso che quella carta ce la siamo molto giocata, a meno che veramente non ci sia una rivoluzione di concepire i social network. Secondo me è più la questione che tra l'altro emerge nell'articolo, in uno degli articoli di Cazzo Magazine, dell'immagine che vuoi dare di te. Cioè, posto che oramai la privacy, non dico che ce la siamo giocata, ma sostanzialmente ce la siamo giocata, si tratta di avere la consapevolezza del mezzo che usi. Cioè, molto spesso cercare di postare sempre il lato migliore di te stesso, che è una cosa normale, ma fatto in maniera compulsiva porta quasi ad avere un'altra personalità a cui devi dare in pasto tutte le cose belle che fai senza godertele, ti porta anche a metterti troppo in paragone con la vita degli altri. Cioè, la vita sui social di tutti è perfetta e questo genera un paragone che è solo controproducente, giusto Fabian? È quello che dici sostanzialmente nel tuo articolo.
Esatto, perché se nel mondo digitale cerchiamo di avere questo noi stessi ideale, saremo sempre alla ricerca di questa nostra vita più ideale, perfetta, come tutte le altre persone sui social. Però tutti questi fattori crea molta più ansia e depressione a noi come persone, perché siamo continuamente esposti a tutta questa positività che non troviamo nella nostra vita, perché nessuna vita è perfetta, e che porta molte persone a paragonarsi con delle vite che sono veramente solo digitali e virtuali, che non sono veramente così.
Ma secondo me è proprio, cioè, nel senso, anche per questo secondo me l'idea del magazine è un'idea intelligente, perché cioè noi dovremmo trattare il cellulare come trattiamo le cose che non sono il cellulare, nel senso dovremmo pensare quando postiamo una cosa come se la stampassimo, in un certo senso, perché ci renderebbe molto più l'idea del fatto che non è noi, ma è un'immagine che noi abbiamo scelto di mettere da una parte, e questo secondo me è una cosa che si perde molto spesso. E basta, terza sviolinata della giornata, vado a casa. E tra l'altro, sapete chi avrebbe apprezzato tantissimo l'uso di così spasmodico dei social network?
Chi?
Stalin, ragazzi.
Cosa?
Stalin.
Ma perché proprio Stalin?
Stalin è questo titolo un po' provocatorio, è un titolo del New York Times che potete leggere sul
New York Times.
Anche sul New York Times, ma per i meno forti con l'inglese potete leggerlo. Ciao. Anche su Repubblica è stato tradotto. E niente, c'è questo articolo molto interessante che parla di come probabilmente al tempo, cioè di come Stalin sognava una dittatura in cui fosse possibile controllare la popolazione, arrivando addirittura a dare un ranking sociale in base a quanto uno fosse attivo e facesse attività positive. Secondo l'articolo, sostanzialmente Stalin ha sbagliato secolo, perché se fosse capitato adesso avrebbe la possibilità, attraverso la tecnologia che utilizziamo tutti, di accedere alle informazioni di tutta la popolazione che gli interessa e di poter sostanzialmente creare una dittatura basandosi proprio sulla dipendenza che le persone hanno da internet. E qui paragone facile con la situazione in Cina, perché mentre in Europa per fortuna il World Wide Web è gestito in maniera, cioè, diciamo,
a parte l'articolo, a parte cioè tutta
la questione di Save the Internet, sì, però nel senso non è che il governo ti guarda, cioè speriamo, governo 5 Stelle, Lega, non guardare i miei post, eh?
Beh, in Cina sta succedendo più o meno quello che succede nel primo episodio della terza stagione di Black Mirror, che è quello famoso delle stelle, no? Che si dà,
sì,
si danno
del ranking sociale.
Il ranking sociale con le stelle. Se tu hai un ranking che è troppo basso, sei precluso dal muoverti con gli aerei, sei precluso dall'avere un determinato tipo di lavoro, dal fatto che i tuoi figli possano o meno andare all'università, un sacco di cose, insomma. E questo è anche grazie a tecnologie di riconoscimento facciale che,
ad esempio, in questo articolo parlano addirittura del fatto che in Cina stiano venendo utilizzate all'interno dei condomini per fare in modo che non ci sia il subaffitto.
Esatto.
Che, okay,
fuori di testa.
Ok, però tu stai dando, cioè, un potere immenso, cioè, al governo, per dirti. Perché poi in Cina c'è appunto il problema che internet non è libero come da noi, ma è sostanzialmente sotto il controllo del governo. Tanto è vero che loro non hanno WhatsApp, non hanno versioni censurate di tutte le cose che utilizziamo,
no,
noi.
Hanno tutte delle altre piattaforme che utilizzano, che sono...
Sì, pardon, esatto.
Che in Asia sono dei colossi, cioè WeChat vale miliardi di dollari.
Sì, io sono veramente ignorante su questa cosa, anche perché ho sempre pensato che tipo le piattaforme fossero tipo tre: WhatsApp, Instagram e Facebook per tutti. In realtà l'ho scoperto poco tempo fa questa cosa, mi ha sconvolto.
Beh, ma in Cina è perché c'è questo firewall, che è tipo la muraglia cinese, però è digitale, che appunto controlla le ricerche e la navigazione degli utenti. Giusto ieri stavo leggendo di questo tipo che stava giocando a GTA 5 e all'interno del gioco, cioè GTA 5 online, all'interno del gioco arriva quest'altro che inizia ad hackerare, cioè a fare delle, cioè tipo favolare le macchine, favolare persone, così, che non si può fare nel gioco, però c'è la gente che lo fa, e quindi lui cosa fa? Scrive in chat tipo Tiananmen Square Winnie the Pooh. Tiananmen Square è piazza Tiananmen dove c'è stata la protesta, e Winnie the Pooh è il soprannome dato al presidente,
al leader cinese.
Subito dopo aver scritto sta cosa, connessione persa. Il tipo dall'altra parte, l'hacker tra virgolette,
posso
cinese,
dirlo? Posso dirlo?
Connessione staccata.
Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso. Attento. Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.
RIP.
Probabilmente la sua famiglia è morta. No. Spero di no.
Se avete informazioni sull'hacker cinese di GTA, fatecelo sapere. Stiamo cercando di contattarlo in tutti i modi.
In realtà era Yub. E RIP doppio. Tra l'altro concludo la questione dello Stalin dicendo che appunto in questo articolo è molto interessante come proprio ci si immagina questa dittatura nascente dai social, nel senso che si parla praticamente di iniziare a proprio, cioè, favorire surrettiziamente questa cultura dei social, offrendo, cioè appunto facendo in modo che la gente si concentri sempre di più sul mondo virtuale. Questo ovviamente crea falle a livello però sociale di persona, perché ovviamente il rapporto che è virtuale non è il rapporto personale, e cioè la problematica di perdere i contatti con le persone poi si riverbera in tutta una serie di aspetti che creano panico, paura dell'altro, eccetera eccetera, e lì è facile poi per il governo arrivare e dire: ma ve lo risolvo io il problema, adesso l'internet lo controllo io e dico io cosa va bene e cosa non. Vabbè, leggetevi l'articolo, è veramente molto bello. È paradossale come questa cosa che sembra utopica e lontana da noi in realtà sia vicinissima, e noi non ce ne rendiamo conto. Quindi ragazzi, pay attention, attenti a cosa postate, mi raccomando, non fatevi fregare,
siate consapevoli.
Esatto, postate la colazione all'Halo Hacker consapevoli
del fatto che in quel momento là il vostro stalker sa dove siete e che probabilmente vi verrà a cercare, quindi state attenti.
Consapevoli del fatto che Winnie the Pooh sa dove siete.
Esatto. E quindi, a proposito di la tecnologia ci sta cambiando, il tema del nuovo Cazzo Magazine, se avete dei pezzi, se avete delle illustrazioni,
qualsiasi articolo, qualsiasi tipo di creazione che fate su questo tema,
dove le possono mandare?
Mandate tutto su cazzo.magazine@gmail.com e seguite la pagina Instagram, che anche là potete messaggiarmi e dirmi tutto quello che volete,
che si chiama cazzo.magazine.
Esatto,
questi punti anche è un'altra cosa che abbiamo in comune tra Cazzo Magazine e Send News,
non li ho ancora imparati,
e brava Chiara. Quindi fatelo e andatevi a vedere il documentario che c'è su YouTube, che trovate al link in bio su Instagram.
Esatto.
Racconta un po' la storia in breve di Cazzo Magazine, come nasce, un po' più nel dettaglio di quello che abbiamo detto noi qua. Fatelo, molto bello, l'ha girato e editato Fabian, quindi spacca.
C'è la mano dell'artista.
Si vede. Ovviamente, nel senso, seguite anche noi sui nostri canali social, cioè abbiamo Instagram, Facebook e basta. Abbiamo questi, quindi seguiteci qua, Podcast and News.
Proprio da generazione Y, direi.
Esatto, e ovviamente ascoltateci come al vostro solito su Spotify, Anchor, Apple Podcast, Spreaker e soprattutto sulla nostra radio, Beats Radio.
Hey.
E niente, ragazzi, drive safe e ricordatevi, Winnie the Pooh non è uno di noi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.